Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo per la parte tecnica in console Vincenzo Proto che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento di Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. E quest'oggi è proprio il caso di sottolineare la parola internazionale, perché torniamo a parlare di un master che abbiamo già trattato nella nostra trasmissione, proprio perché lo consideriamo uno degli strumenti più validi per chi volesse entrare in contatto in maniera concreta con il mondo di cui trattiamo settimanalmente. Il 30 aprile, infatti, scadono le iscrizioni della 17ª edizione del Master Universitario Internazionale in Cooperazione allo Sviluppo promosso dall'Università di Pavia, lo IUS, l'Istituto Universitario Studi Superiori di Pavia, e da 3 organizzazioni non governative, vale a dire il CISP, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, COPI, Cooperazione Internazionale, e VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Organizzazioni che noi abbiamo ospitato più volte, i nostri ascoltatori conoscono bene, CISP, COPI e VIS. Il master, tra l'altro, ha il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. È un master di secondo livello, aperto a 30 laureati italiani e stranieri che intendano formarsi per diventare esperti in cooperazione internazionale, tra l'altro in grado di collaborare poi con le organizzazioni internazionali come l'ONU e le sue agenzie, l'Unione Europea, le istituzioni operanti nella cooperazione governativa, con associazioni e altri soggetti non profit che si occupano di cooperazione internazionale. Durerà 16 mesi e richiede un impegno a tempo pieno e un'ottima conoscenza dell'inglese, lingua tra l'altro in cui si tengono i corsi. Così abbiamo dato un'introduzione istituzionale, se così vogliamo dire. Entreremo adesso con il nostro gradito ospiti proprio anche nell'analisi, e vi dicevo inizialmente, anche sottolineiamo la parola internazionale, perché senz'altro questa è la vocazione principale. Tra l'altro ha portato anche alla formazione di una vera e propria rete, il Cooperation and Development Network, CDN, di cui fanno parte le sedi istituite nel 2003 a Cartagena de Indias in Colombia e nel 2015 a Betlemme nei territori occupati palestinesi, senza dimenticare che lo scorso 8 febbraio è stato inaugurato il primo ciclo di master a Kathmandu, capitale del Nepal. E oltretutto l'esperienza di Pavia viene ripetuta anche a Nairobi con il bando per le iscrizioni al primo ciclo che è stato proprio aperto quest'anno a febbraio. Quindi vediamo tanti luoghi importanti del mondo dello sviluppo, da lì proprio il carattere internazionale, la vocazione internazionale di questo master. Quindi anche coloro che sono interessati a entrare proprio concretamente in contatto con questo mondo, credo che abbiano interesse a prendere, a munirsi, diciamo, di carta e penna, tanto più che il nostro gradito ospite che vi annunciavo è proprio il direttore del master internazionale in cooperazione allo sviluppo, il professor Gianni Vaggi. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei, Lucas, e a tutti gli ascoltatori.
Grazie della sua presenza e della sua disponibilità per essere con noi quest'oggi. Naturalmente io ho cercato di riassumere in maniera, diciamo, istituzionale le componenti principali. A lei vorrei proprio chiedere la domanda forse più ovvia, ma anche importante per ascoltare la sua risposta, ossia per quale motivo è nato questo master. In particolare la risposta, spero, diciamo, entrerà già nell'ambito dell'internazionale, della vocazione internazionale del master stesso. Prego, professore.
Ma guardi, Luca, guardate, insomma, tanti anni fa, nel 96, facevamo delle conferenze qui a Pavia organizzate con l'UNICEF, con degli amici di varie ONG, persone del Ministero, perché sentivamo che i giovani avevano voglia di sapere di più di queste cose. Io mi ricordo benissimo, al termine di una di queste conferenze, un gruppo di giovani, sì, d'accordo alla conferenza, d'accordo così, ma noi vorremmo lavorare, vorremmo fare qualcosa, vorremmo diventare esperti e prendere questa strada. Come facciamo? Io devo dire che mi ricordo questa domanda e mi ricordo i loro occhi e i loro sguardi. E lì c'era con me Antonio Raimondi, presidente allora del VIS, Marina Micone del Ministero Affari Esteri, e in un maggio del 96 ci siamo detti proviamo ad andare al di là dell'informazione, proviamo a fornire dei percorsi formativi lunghi che vadano in questo senso. E allora università, IUS, come giustamente ha detto lei, e tre ONG ci siamo messi assieme, il supporto del Ministero Affari Esteri, e dopo 17 anni siamo ancora qua e ci proviamo. Ma ci proviamo per le ragioni che lei aveva detto. Nel frattempo siamo passati interamente alla lingua inglese, la classe è fatta di 30 persone che più o meno sono sempre 50-50 italiani e stranieri da tutte le parti del mondo. Però sapevamo fin dall'inizio che non potevamo fare un master a Pavia restando lì, come dire, no? E insegnando. Lo sapevamo che sarebbe stato così, aprirci a esperienze diverse, perché attraverso queste esperienze di università partner associate in aree differenti, no? Giustamente ha detto, insomma, dalla Colombia alla Palestina, adesso il Nepal e
il Kenya anche, certo.
Era un'occasione per imparare, per crescere tutti assieme. Lo sviluppo e la cooperazione richiedono una preparazione tecnica precisa, insomma, quello che lei diceva, Lucas, è giustissimo, sono 16 mesi di lavoro a tempo pieno, sono più di 500 ore di didattica frontale fatta con esperti che vengono da vari organismi internazionali, ONG così. Poi c'è uno stage lungo di 6 mesi e questo già è un modo ulteriore per cercare di imparare.
Ecco, infatti tra l'altro proprio mi sembra che uno dei punti di forza sia il partenariato multi-istituzionale tra le realtà economiche e gli operatori del settore. Non solo, giustamente lei faceva riferimento a questo aneddoto che in qualche modo è alla base anche proprio di uno spirito che ha portato alla creazione del master stesso. Vogliamo ricordare che peraltro sia la necessità di trovare anche un'occupazione, no? Un'occupazione che in questo senso, se non erro, ha raggiunto l'80%, cioè coloro che hanno ottenuto poi hanno seguito e quindi concluso positivamente il master, con l'80% degli studenti ha trovato un'occupazione entro 6 mesi dalla conclusione del programma di studi. Mi sembra un risultato non da poco, no?
No, non è una cosa banale, perché poi soprattutto la cooperazione governativa italiana negli ultimi 2 o 3 anni ha avuto grosse difficoltà, e questo non è una cosa indifferente. Adesso speriamo che riprenda, dipende da tutti noi, anche da voi, con queste trasmissioni molto, molto belle che fate.
Approfittando proprio della sua presenza con noi quest'oggi, perché ovviamente il motivo principale è quello di dare uno strumento anche a chi ci ascolta, anche noi proviamo nel nostro piccolo di dare delle possibilità, poi ognuno naturalmente di coglierle o meno. Ecco, ma nella logica, anche lei ricordava il modo nel quale è nato poi il master, anche le ragioni alla base, lei però nelle sue analisi ha tenuto anche spesso presente alcuni punti fermi. Per esempio, mi farebbe piacere chiederle attualmente dove siamo in termini di evoluzione nel concetto di sviluppo. Credo che sia una dei punti fermi che possano far capire come si dovrebbe poi portare avanti l'azione in ambito sviluppo. Ossia, questa evoluzione nel concetto di sviluppo oggi, che ci può dire, professore?
Lucas, questa è una bella domanda, effettivamente. Allora, lo sviluppo certamente sappiamo oggi che cosa è o che cosa non è soltanto, sappiamo che ha tanti volti, no? Quando io ho cominciato a insegnare queste cose, no, al master, ma anche nel corso universitario 30 anni fa, lo sviluppo poteva essere la crescita economica, non più. Lo sviluppo è lo sviluppo della persona umana nel suo complesso, è lo sviluppo umano, il rapporto sullo sviluppo umano del 90, è lo sviluppo sostenibile, il rapporto Bloomberg dell'87, Rio più 20 dell'anno scorso, quindi i Millennium Development Goals, no? Allora, questo concetto di sviluppo si è molto allargato. Qui mi fa piacere ricordare 1967, Populorum Progressio, Paolo VI, lo sviluppo è lo sviluppo integrale di tutto l'uomo e di ogni uomo, molto prima dello sviluppo umano, dello sviluppo sostenibile, 20 anni prima, e così via. Ecco, noi cerchiamo anche nel master e con questi partenariati, università, ONG, 17 anni che lavoriamo assieme, organismi internazionali e ora con queste sorelline e fratellini che sono nati e nascono in giro per il mondo negli anni 2000, cerchiamo di interpretare questa visione dello sviluppo, perché poi lo sviluppo è tale se è partecipato, se è condiviso, se è percepito come sviluppo. Non sono io che ti porto le medicine o neppure che, ma diciamo è una condivisione ed è veramente un cercare insieme. Per questo, se posso, dicevo, attenzione, per noi il network Pavia più 4 o Pavia più gli altri partner sono uno strumento per lavorare sullo sviluppo e sono uno strumento per cercare di interpretare in questo secolo che cosa vuol dire cooperazione, che così come è cambiato il concetto di sviluppo, anche il concetto di cooperazione sta cambiando e sta cambiando rapidamente.
Ecco, è stato bello proprio il suo riferimento in questo caso al Populorum Progresso di Paolo VI, tra l'altro effettivamente continuando questo anche riferimento a importanti punti fermi nella storia anche della Chiesa, più recenti anche a noi o meno recenti, per esempio possiamo parlare anche della Pacem in Terris Giovanni XXIII, come la lettera enciclica di Benedetto XVI Deus Caritas Est. Ecco, certo. Questi sono elementi che magari anche noi qui a Radio Vaticana ascoltiamo spesso, magari non tutti lo mettono magari in connessione con il concetto di sviluppo come lo possiamo intendere, però lei professore credo che possa trarre, ecco, un collegamento tra questi esempi importanti proprio che derivano da queste grandi personalità.
Lucas e amici che ascoltate, il capitoletto di chiusura del Populorum Progressio, ricordiamoci l'anno 67, è intitolato Lo sviluppo è il nuovo nome della pace. Quattro anni un po', Giovanni XXIII nella Pacem in Terris metteva quattro pilastri per la costruzione della pace. Questi quattro pilastri erano libertà, verità, giustizia e amore, solidarietà. Ora, questi temi della giustizia, questi temi della libertà sono i temi che noi ritroviamo continuamente oggi nel dibattito sullo sviluppo. Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, nel 99 scrive un libro, Lo sviluppo come libertà o come liberazione. Il dibattito su che cos'è la cosiddetta giustizia globale, insomma, che vuol dire? Come facciamo a cercare di andare d'accordo su quello che è giusto e sbagliato, capito? Io non voglio fare delle cose molto filosofiche, ma sono cose molto concrete che possono toccare tutti coloro, anche dei nostri ascoltatori, che magari fanno esperienze qui di incontro con culture differenti o hanno fatto esperienze. Questi temi sono temi che, come dire, Giovanni XXIII riconosceva come due dei quattro grandi pilastri della pace. Gli altri due sono verità e amore. Deus Caritas Est, Benedetto XVI, riprende esattamente questo concetto. E quindi io credo che ci sia una grande, enorme ricchezza anche nella nostra visione cattolica e cristiana, che si concilia con lo sviluppo e con la cooperazione. Ma perché? Perché? Perché questi sono strumenti privilegiati, o comunque, insomma, privilegiati forse un po' troppo, no? Però sono strumenti forti di incontro con l'alterità, di incontro con l'altro. Poi non lo chiamiamo fratello, l'altro, o sorella, e va benissimo, io sono d'accordo. Ma è soprattutto un altro, cioè a volte lo chiamiamo povero e va bene, sarà anche povero, però è soprattutto un altro individuo, un'altra persona con i suoi diritti, con il suo desiderio di libertà, di giustizia, con il suo modo di vedere le cose. E questo è uno strumento forte, diciamo, mi lasci dire, vedendo questi giovani, quest'anno abbiamo in classe giovani di 17 nazionalità differenti, da Myanmar alla Mongolia, alla striscia di Gaza, al Malawi e così via. Allora ti accorgi cosa significa per questo gruppo di giovani stare assieme un anno accademico, incontrarsi, confrontarsi, e ti accorgi cosa vuol dire questo incontro con l'altro. La cooperazione sarà sempre di più dialogo ed incontro e sempre meno aiuto, anche quando l'aiuto è rivolto alla sanità, all'educazione, quindi come dire, non soltanto l'aiuto economico spiccio, ma questo è la sfida che abbiamo davanti.
Professor Vaggi, lei poi rimane in contatto con i suoi studenti anche nella... È importante questo mantenimento di dialogo con coloro che poi, avendo diciamo appreso, poi possono portare magari nei loro differenti campi d'azione quanto hanno appreso?
Insomma, allora, non facciamo domande pericolose ad una persona come me di età avanzata, perché poi mi commuovo. Cioè, e vabbè, insomma, diciamoci la verità, è chiaro che quando ricevo certe mail da ragazzi che ho visto 10 anni fa, 8 anni fa, scopro che stanno facendo anche delle cose molto belle e magari guarda caso le fanno per il loro paese, Khaled in Egitto, così via, no? Ne ho detto uno per tutti.
Certo, assolutamente.
Allora l'emozione è forte e se posso essere proprio sincero, la ragione per cui dopo 17 anni siamo ancora qua, dopo aver litigato un sacco di volte, perché tra ONG litigano sempre, università e l'ONG, figuratevi, tra quindi. Però siamo ancora qui. La ragione per cui siamo ancora qui sono due. La ragione sono i giovani, quelli che noi incontriamo ogni anno e che ti arricchiscono talmente, e quelli che dopo anni tornano a fare delle presentazioni, a insegnare, perché oramai hanno raggiunto posizioni anche importanti, ai loro compagni. Quindi questo è un arricchimento continuo. Attenzione, per noi è un'esperienza molto simile, noi docenti, diciamo, i vecchi, le istituzioni, a quella che si fa nella cooperazione tra paesi una volta diciamo ricchi e paesi poveri, perché anche lì tu hai un ritorno, insomma, capito, va nei due sensi. Se è una relazione con qualcuno di differente da te, in condizioni diverse, questo ti arricchisce. Allora, capito, questa esperienza di mutualità, vai e vieni. Io ho imparato delle cose dagli amici dell'Università di Betlemme, nell'organizzazione delle cose, nel linguaggio. Quando vado a insegnare a Betlemme è chiaro che trovo una classe diversa da quella che trovo qui, a Kathmandu, a Nairobi anche, però sono tutte cose che ti ritornano.
Ecco, e quindi noi in questo senso non possiamo fare altro, diciamo, che invitare proprio coloro che ci stanno ascoltando e che magari, perché no, hanno amici in altre parti del mondo che sono interessati in questo ambito, se non sarà per questa edizione, magari sarà per una successiva. Ecco, i semi crescono anche in questo modo. Quindi ancora una volta noi poi inseriremo anche i dati utili, informativi per collegamenti proprio con i siti corrispondenti per avere l'immediato accesso alle informazioni utili in questo senso, proprio per la 17ª ancora una volta edizione del Master Universitario Internazionale in Cooperazione allo Sviluppo, di cui abbiamo parlato quest'oggi e per cui le iscrizioni scadono il 30 aprile. Io ringrazio, il tempo è scaduto, ma lo invito già a partecipare ad una prossima puntata, proprio perché mi sembra molto interessante approfondire i temi di cooperazione e sviluppo con il professor Gianni Vaggi, che in questo caso ci parla proprio come direttore dello stesso Master Internazionale in Cooperazione allo Sviluppo. Grazie infinite, professore, di essere stato con noi quest'oggi. Tanti auguri naturalmente per la imminente nuova edizione del Master e alla prossima occasione.
Lucas, prego. Mi fa fare una battuta finale?
Prego.
Velocissima. Io ho imparato in questi anni che la Chiesa Cattolica è l'unica organizzazione al mondo radicata sul territorio in modo profondo e duraturo in un sacco di paesi del mondo. È un occhio, un orecchio, una sensazione che nessun'altra organizzazione al mondo ha. Io sono fiero di essere parte di questa organizzazione, ma penso che noi tutti dovremmo fare un grande sforzo per usare sempre di più questa organizzazione come strumento di dialogo, di comprensione, di incontro.
E noi cogliamo questa considerazione del professor Vaggi, mi sembra anzi il modo migliore per chiudere l'appuntamento di oggi con Magari. Veramente grazie ancora professore e l'aspettiamo presto per una nuova conversazione con lei. Grazie.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet alle www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Magari alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and
And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.